Ecco, siamo alla seconda parte della seconda ora di lezione. E dopo aver descritto un attimo questa dinamica, introdotto, perché in realtà è una dinamica molto compressa fra natura e cultura, la domanda che segue, che in qualche modo introduce anche uno degli interrogativi più grossi, è quali criteri allora noi dobbiamo applicare per giudicare le credenze e le pratiche altrui? Abbiamo visto che il cibo in genere è quello che più ci disorienta, il discorso riguarda, diciamo, le componenti più di base del nostro muoverci nel mondo, le pratiche, quelle che condizionano proprio il nostro vivere quotidiano, ma in realtà i conflitti grossi poi vengono introdotti anche su un piano più idealistico. Sui diritti, su quello che viene considerato in qualche modo il diritto individuale, il diritto collettivo. Quindi, quello che l'antropologia culturale, in qualche modo, anche dopo un grosso ripensamento sugli errori compiuti con l'opera di colonizzazione, ha messo in campo è un approccio che noi definiamo di relativismo culturale. L'approccio relativista significa che faccio uno sforzo cognitivo nel comprendere che la mia cultura è connotata e determinata da specifiche particolarità, ma che non è universale. Le altre culture hanno in genere delle spiegazioni che sono storiche, che sono contestuali, che sono ambientali, e in qualche modo sospendo un pregiudizio che è stato quello che ha caratterizzato in genere il rapporto fra l'Occidente e le altre culture, diverse sia in termini geografici distanti sia in termini interni. Provate a pensare anche come sono state in qualche modo sottomesse anche le culture cosiddette subalterne, i ceti popolari, le culture orali, le culture mobili come i Rom e via dicendo. Quindi il relativismo culturale è un approccio che in qualche modo cerca di rispettare, soprattutto di interpretare le motivazioni delle culture in base al loro contesto di riferimento. Questo non significa giustificare necessariamente, perché chiaramente io posso comprendere, ad esempio, la nascita, l'ascesa del nazismo e anche quello che ha messo in campo storicamente, culturalmente, ma non significa che in qualche modo approvi o sia applichi in qualche modo una giustificazione a quelle che sono delle spiegazioni causali. Allora, il relativismo culturale viene coniato da Herskovitz, voi troverete tutti i riferimenti in dettaglio con un approfondimento a pagina 15. Nel 1947 la Commissione delle Nazioni Unite incaricò Herskovitz, che era un antropologo, di redigere questa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ecco, la prima volta che in qualche modo c'è una richiesta ufficiale, perché? Perché chiaramente dopo il genocidio, dopo la diaspora ebraica e tutta una serie di problematiche, fu necessario definire quelli che erano dei diritti minimi dell'umanità. E queste sono ancora le carte internazionali dei diritti umani che reggono ancora adesso, diciamo, il rispetto per una serie di tutele nei confronti degli esseri umani, con una serie di limiti che voi trovate anche ben evidenziati, cioè c'è un'ambizione che è decisamente universale, di fatto è un'astrazione, quindi qualsiasi essere umano in qualche modo va riconosciuto come portatore della propria specificità culturale. E noi dobbiamo operare un rispetto per i diversi orientamenti che sono sia cognitivi che valoriali. È vero che però questa carta, come un po' che è un'eredità, se vogliamo, dell'idea illuministica degli esseri umani in maniera astratta come portatori di diritti umani universali, sono in realtà una rappresentazione abbastanza esplicita del potere e dei valori occidentali, una delle grosse contestazioni è che, ad esempio, nel nostro mondo valgono i diritti individuali, quindi le nostre culture sono fortemente individualistiche, soprattutto nel corso del Novecento, mentre in altre culture, penso a quella giapponese, a quella cinese, i valori collettivi sono quasi prevalenti rispetto a quelli che vengono considerati i valori dell'ego, dell'individuo. Quindi anche il valore del corpo umano, il rispetto del valore del corpo umano, assume un significato diverso, un modello diverso. Quindi queste sono delle problematiche ancora oggi che riguardano le corti dei diritti umani, la rappresentanza in qualche modo, le commissioni internazionali per il rispetto dei diritti umani. Diciamo che il relativismo culturale tendenzialmente ha un approccio che è universalista, quindi tende a riconoscere il diritto di tutte le culture di essere diverse e ugualmente degne di essere rappresentate e difese, e ha un approccio olistico, nel senso che considera i contesti e considera in qualche modo olistico significa che la somma vale più, cioè più che la somma cumulativa delle parti, quindi se un avvenimento che apparentemente mi sembra difforme rispetto a quelli che sono i miei valori, in realtà trovo una spiegazione nel contesto storico-sociale, devo tener conto di questo approccio appunto olistico. Allora, passiamo alla slide numero 6, dove noi abbiamo un approccio, che è quello italiano, che cerca in realtà di superare un relativismo assoluto, perché il relativismo assoluto, come ho detto poc'anzi riguardo al nazismo, ci porta un po' all'impasse, ad esempio nel caso di mutilazioni genitali femminili, in caso di pratiche, penso a quella indiana del Sati, dove la vedova deve essere sacrificata quando muore il marito. Allora, come si fa in questi casi? Chiaramente io non sono una giurista, quindi il problema è più prevalentemente etico, un problema di approccio, ma può capitarvi effettivamente. Pensate alle diatribe che ci sono riguardo il velo in classe, il modello di femminilità che viene veicolato non tanto dalle religioni, da alcune culture particolari, il rapporto che lega il corpo e il predominio, il potere dei corpi femminili che sono in certe culture effettivamente conflittuali con quelle che sono le emancipazioni delle donne ormai sancite Occidente. Allora, uno dei modelli che sono stati ripristinati, ad esempio, è l'etnocentrismo critico di Ernesto De Martino. Ernesto De Martino è stato forse il più grosso antropologo e etnografo. Negli anni 50 si recò in quello che era veramente il sud dell'Italia subalterno, nella Basilicata, con questi primi staff che indagavano gli usi, i costumi, ma soprattutto una modalità di cultura che non era più quella appunto semplicemente impoverita, ma andare a vedere che tipo di rappresentanza culturale avevano queste plebi, queste donne del Mezzogiorno. Ora, qui non abbiamo tempo per spiegare gli studi interessantissimi della Taranta, del pianto rituale di De Martino, ma quello che ci interessa è questo approccio intellettuale, critico, davvero scienziato sociale di De Martino, perché a suo avviso l'antropologia, quello che ci produce, non è tanto un sapere cumulativo sull'alterità, che sia un'alterità interna come quella dei contadini della Basilicata negli anni 50 o esterna come gli africani dei paesi poveri, ma semplicemente ci induce a storicizzare, quindi a comprendere che qualsiasi cultura è storica e quindi cambia, è parziale, non è assoluta, non solo gli altri, ma anche la nostra cultura. Quindi, come trovate citato nella slide, l'umanesimo etnografico implica che io faccia un grosso percorso critico, non tanto di accettazione dell'altro, dell'alterità, ma soprattutto di una storicizzazione di me. Che cosa significa noi e gli altri? Significa collocarci in qualche modo non con dei parametri di giudizio, ma in una maniera dinamica dove tutti sono dei processi storici, che vengono costantemente definiti e ridefiniti sia dai passaggi intergenerazionali sia dai contatti con le altre culture. E questo significa anche adottare un approccio che tendenzialmente è un'autocritica, quindi l'antropologia è molto critica nei confronti delle proprie culture, cerca di, attraverso il confronto con l'alterità, in qualche modo di decostruire certi luoghi comuni, così come cerca di essere un po', di giocare in difesa di quelle che sono le diversità culturali, quindi di trovare sempre un compromesso in cui analogie e differenze vengono giocate in maniera anche metodologica per chi fa ricerca, ma in qualche modo l'obiettivo è quello di riconoscere in fondo questo essere umani che ci caratterizza e che ci contraddistingue, a prescindere, ripeto, dalle specificità che sono sempre storiche, ambientali, sociali, via dicendo. Ci sono altri due termini che mi preme spiegarvi, e che sono l'approccio emico e l'approccio etico, sono due termini che provengono dagli studi di linguistica. E tendenzialmente approccio emico significa che io vado a osservare, analizzare, immergendomi in una cultura e cercando di ottenere quella che è l'interpretazione da di dentro. Cioè, se vado a fare uno studio sulle minoranze rom per capire, ad esempio, perché non vanno a scuola, allora do letteralmente a cercare di capire le vere motivazioni dei Rom senza applicare la mia visione scolastica, che può essere giusta e può essere legittima, ma in questo contesto l'approccio emico significa che devo capire letteralmente come interpretano i Rom la scuola. Qual è il rapporto che li caratterizza? Perché respingono gli insegnanti? Perché non mandano i bambini a scuola? Che cosa sta dietro? Allora, questo è un approccio emico, che non significa, ripeto, che accetti poi tutte le prassi e giustifichi tutta una serie di comportamenti o di modelli cognitivi. L'approccio etico è un approccio al contrario che cala dall'alto, è un approccio top-down e quindi significa mandare ad esempio l'assistente sociale che sa già di partenza che i bambini devono andare a scuola, devono avere una frequenza obbligatoria dell'80% e spesso questo può anche essere assolutamente corretto e legittimo, ma non riesce a cambiare assolutamente i comportamenti dei figli dei Rom. Quindi voi capite che in queste dinamiche, soprattutto nella scuola, riuscire a giocare un approccio emico significa in qualche modo entrare dentro le prassi, degli altri, che spesso arrivano dentro le nostre classi scolastiche, non tanto per proteggere diversità culturali o esotismi, ma per comprendere davvero quali sono le motivazioni e i comportamenti. E questo significa appunto tener conto, da un lato, che le diversità sono determinate proprio da tradizioni, da modi di intendere l'educazione, i modelli di umanità che sono diversi. L'educazione significa di fatto forgiare modelli di umanità e la scuola è una delegata fondamentale per far questo. Allora, l'inculturazione significa come si trasferiscono all'interno di una cultura, ad esempio, usando sempre l'esempio dei Rom, come si trasferisce l'idea, il conflitto con la scuola sedentaria, con gli insegnanti, con gli assistenti sociali che rubano i bambini secondo i Rom e via dicendo. Quindi questa è l'inculturazione, ma dall'altro lato noi abbiamo un costante fenomeno di interazione con le culture circostanti, perché i Rom non vivono in isolamento, anche se sono in campi Rom spesso, quindi si immergono in flussi mediatici, in flussi di consumo, i loro ragazzini si mescolano con gli altri, quindi tutto questo chiaramente determina anche lì delle contaminazioni. Allora, tutto questo mi aiuta a capire che le culture non sono categorie, non sono isole, sono sempre in qualche modo dei nuclei di significato, di comportamenti che si contaminano ai bordi di queste culture con gli altri. Questo per rendere anche meno, come dire, schematico e categoriale l'approccio che in genere tende a definire e a classificare in maniera univoca quelli che sono le componenti culturali, no? Una delle tendenze, soprattutto nella scuola, è quella di definire in base a degli stereotipi, quindi gli albanesi hanno queste determinate caratteristiche, i russi e via dicendo, gli africani, che poi è un continente, non è neanche una nazione, veicolano dietro tutta una serie di rappresentazioni stereotipate con cui, volenti o nolenti, noi dobbiamo confrontarci e decostruire. Allora, passando alla slide numero 7, uno dei problemi, ecco, qui vorrei un attimo entrare in una specificità di casi studio e scendere un po' in quelle che possono essere delle situazioni con cui vi potete trovare a confrontarvi nella vostra futura carriera di insegnante, oppure se comunque vi troverete a frequentare ambienti eterogenei dove la diversità culturale entra. Allora, la prima cosa, come vi dicevo poco fa, è non considerare le culture come termini astratti. Non esiste la categoria degli albanesi, come non esiste la categoria degli italiani. Provate a pensare alle enormi diversità linguistiche che c'è fra il Trentino e la Sicilia, di abitudini di cibo, di abitudini proprio di socializzazione, di educazione all'interno dell'Italia. E questo vale chiaramente ancora di più per altri paesi che conosciamo meno e che non riusciamo neanche a definire. Ma non è semplicemente una questione di eterogeneità all'interno di contenitori nazionali o etnici che siano, e sul termine etnico poi faremo una disamina accurata. Il problema è anche un problema di potere, perché la cultura di per sé è un'astrazione, non esiste, quindi esiste il prototipo dell'albanese, ma esiste poi il ministro della cultura albanese, esistono tutta una serie di figure che hanno potere, che hanno diritti, quindi questa è una componente che va assolutamente ponderata. Quando noi parliamo, per esempio, di minoranze all'interno della scuola, dobbiamo sempre considerare non solo la rappresentanza di minoranza o di maggioranza, ma soprattutto il potere che lo ha. Minoranza friulana rispetto a una minoranza rom, chiaramente è è molto più potente non tanto in termini numerici, ma soprattutto di diritti e di capacità, proprio di potere decisionale ed economico. Questo vale a partire dalla differenza di base che noi abbiamo, che sono quelle di genere. Quindi provate a pensare anche in che tipo di conflitti vi potete trovare. Quando parliamo di corpi femminili, come ad esempio nel caso dell'infibulazione, delle mutilazioni genitali, che sono scelti dalle ragazze o dalla famiglia, ma spesso dalle ragazze, perché chi arriva in qualche modo ha ormai incorporato questa idea che essere donna, essere fertile, essere sposabile, essere accettabile, quindi essere riconosciuta come donna all'interno della comunità, comporta questo rito di passaggio che per noi effettivamente è traumatico e violento perché è una mutilazione e va contro i conflitti che sono quelli sanciti proprio dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti individuali e internazionali. E tuttavia, che cosa possiamo fare in questo caso? Dobbiamo un approccio di etnocentrismo critico mi aiuta a comprendere le motivazioni emiche nell'interno. E se voglio modificare, chiaramente devo passare attraverso dei passaggi di modificazione culturale, che non è semplicemente il divieto fisico, perché se la persona vuole farlo, questo vale un po' come tutte le leggi, diciamo, che cadono dall'alto. Allora, se voglio realmente modificare, andare in una direzione meno traumatica, meno violenta, devo cominciare a operare dei cambiamenti profondi, che però devono partire dalla cultura. E quindi in qualche modo comprendere le cause, le motivazioni, le rappresentazioni che veicolano anche dei riti che per noi sono effettivamente contro la legge, contro l'inviolabilità del corpo umano, ci aiuta in qualche modo ad avere un approccio corretto, che non significa, ripeto, giustificare, ma comprendere le reali motivazioni. La stessa cosa vale per casi che possono capitare, che sono successi anche in regione, di matrimoni forzati, penso molte ragazze provenienti dal Bangladesh o dall'India, altri casi di violenza legati appunto a minoranze straniere e via dicendo. Allora, un altro interrogativo da porsi, qui richiamo è Hannah Arendt, è quanto valgono i diritti individuali, quanto valgono i diritti culturali collettivi o quelli di gruppo? Ci sono delle microgruppi all'interno della nazionalità e quando le persone, ad esempio, migrano, sono rifugiati e non hanno uno stato che gli copre le spalle, come è successo appunto per gli ebrei durante la seconda guerra mondiale, chi è che garantisce la tutela dei diritti? Questo è l'enorme interrogativo che affronteremo anche con le migrazioni, ad esempio, forzate. Oppure, altro tema che vi invito a riflettere, qui vi butto in qualche modo delle domande, ma delle provocazioni, delle piste di riflessione critica come insegnanti, che cosa significa l'astratto universalismo che noi in maniera quasi ossessiva adottiamo per la tutela dei bambini, questa categoria da 0-18, no? Voi, se avete già avuto un approccio col mondo della scuola, voi sapete che ormai c'è un'ossessiva richiesta di tutelare attraverso firme, deleghe, rappresentanze dei genitori, accompagnare costantemente con un adulto, quindi sono dei bambini che sono assolutamente in questa categoria del rispetto, della protezione dei diritti umani, addirittura sovratutelati. E poi chiedetevi, ad esempio, il fenomeno che sta riguardando il Friuli Venezia Giulia in maniera molto importante come area di confine, del grosso esodo di minori non accompagnati, che sono ai bordi dei 18 anni, ma spesso sono anche 15-16 anni, che magari hanno fatto tutta la rotta balcanica da soli, sopravvivendo nella boscaglia, nei centri, senza soldi o con pochi soldi mandati dalla famiglia. Allora, questa categoria di minori, che vengono definiti minori non accompagnati, in realtà ha sviluppato un'esperienza, una capacità di sopravvivenza, un'adultità che spesso è maggiore addirittura ai nostri adulti. Allora, come giochiamo questa categoria di universalismo astratto di minori? Che cosa significa essere un bambino in Sierra Leone dove l'aspettativa di vita è di 33 anni? E dove sei un bambino soldato, quindi che cosa significa avere 15 anni in Sierra Leone e averlo in Italia? Voi capite che questo ci introduce proprio nella comparazione su anche un'idea di infanzia, di tutela dell'infanzia, di che cosa significa essere adulti, completamente diversa. E la scuola è uno dei grossi passaggi, dei grossi snodi da essere bambini protetti a diventare adulti indipendenti, un processo che in Occidente ormai si raggiunge quasi a 30-35 anni, c'è cioè una formazione talmente lunga, un'incapacità di staccarsi dal nucleo familiare per questioni chiaramente economiche o di tessuto sociopolitico circostante, che ci fa riflettere moltissimo su queste categorie di infanzia, di adultità. E poi pensate un po' a tutta una serie di situazioni estreme, che cosa l'imperialismo culturale che noi abbiamo adottato da sempre nei confronti dei Rom in quanto popolo nomade, ma tutti i popoli orali, penso alle grosse lotte anche con i popoli indigeni che sono stati sterminati, popoli senza storia, no? Che hanno sviluppato delle fortissime civiltà, ma che non hanno poi avuto il diritto di mantenere le proprie scuole, le proprie lingue indigene. O il Brasile con l'infanticidio. Allora, tutti questi casi studio ci fanno capire che il relativismo di per sé come astrazione è un buon atteggiamento, ma che in realtà quello che è necessario in un approccio etnografico, antropologico, è contestualizzare, comprendere le ragioni emiche profonde. Rimando in questo caso allo studio, ad esempio, di Sheper Hughes, una delle maggiori e più importanti antropologhe mediche ancora viventi, che ad esempio dimostrò in una maniera incredibile l'obiettività etica delle donne che vivono nelle favelas di Rio e che sono di fatto costrette a lasciar morire, quindi un infanticidio quasi pilotato, alcuni dei loro figli. Perché? Perché tanto sanno che con le condizioni economiche di povertà estrema in questi slums 4-5 figli non sopravvivono. Quindi loro di fatto cominciano a dare meno cibo a uno dei loro figli, quelli che sono già deboli, che hanno meno capacità di sopravvivere. Allora, questo dal nostro punto di vista etico, dei diritti, è una cosa aberrante, però se voi lo calate in quel contesto, lo calate in quell'ambiente, lo calate in quella situazione di sofferenza e di violenza strutturale, voi capite che anche applicare il relativismo astratto dei valori umani diventa un qualcosa di molto difficile. Mi fermo qui.